E questa mattina avevo un pensiero che in qualche modo ci deve fare riflettere che sebbene le risorse per essere diversi sono un dono di Dio, sebbene a parte quella esperienza iniziale in cui quando incontriamo il Signore che ci sembra che tutto cambia, e in effetti c'è un grande cambiamento, ma è nello spirito, nel cuore, e quindi poi inizia tutto un processo che si chiama rinnovamento della mente, e questa mattina sento una esortazione forte di Dio a credere realmente in quelle risorse che Lui ci ha dato, perché questa fede si trasformi e ci trasformi, si trasformi in un comportamento, si trasformi in un modo nuovo progressivamente di gestire i rapporti con noi stessi, i rapporti con gli altri, le dinamiche familiari, tutte cose. Chiaramente Dio ci dà la potenzialità, però sapete bene che pur avendo ricevuto la grandezza del dono di Dio, un'eredità meravigliosa che Lui ci dà, se non crediamo, se non esprimiamo fede in questa realtà non diventerà mai parte della nostra vita. Siamo ricchi, ma continuiamo a vivere nei nostri limiti, nelle nostre paure, nelle nostre amarezze, in tutto quello che ci condiziona del nostro passato. Allora questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare che in ognuno di noi ci sono le risorse per accorgerci dei pezzi che non vanno e che abbiamo costruiti semplicemente con una forza umana, le nostre difese, le nostre incapacità, ce ne possiamo accorgere meglio, e questa è una fase. Però quando ci accorgiamo di queste cose, non accontentiamoci semplicemente di vedere quello che non va, non accontentiamoci di capire che Dio ci ama anche se sbagliamo, anche se ci arrabbiamo, anche se facciamo un sacco di cose che non vanno. Dio ci ama lo stesso, questa è una scoperta meravigliosa per molti, però il suo amore va oltre, perché ci vuole liberare pure da queste cose che non tanto fanno male a Lui, ma fanno male a noi. Io non so se voi avete capito fino in fondo quanto il risentimento può fare male alla vostra vita, quanto l'amarezza, quanto la rabbia, quanto tante cose in cui non abbiamo perdonato gli altri, quanto veramente ci sono delle situazioni nella nostra vita che possono condizionarci. Quindi questa mattina brevemente vogliamo leggere dalla lettera di Paolo agli Efesini e trarre qualche breve riflessione che può essere anche un test per vedere se realmente stiamo camminando, se realmente stiamo progredendo. Sarebbe assurdo che uno si iscriva a una scuola, non fa mai esami, può avere l'idea di essere arrivato all'università, invece magari ancora alle elementari. Allora Dio ogni tanto, attraverso la sua parola, vuole farci fare un test per capire se stiamo imparando, se stiamo progredendo. E senza che questo debba diventare uno scoraggiamento per alcuni, ma diventi almeno uno stimolo a capire che se siamo iscritti in un corso dobbiamo sicuramente fare qualcosa, collaborare con Dio per arrivare al compimento di questo corso nella nostra vita. Capitolo 4, verso 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro e a motivo dell'indurimento del loro cuore. Non è questo solo il versetto, però voglio un attimo fissarlo prima di andare un po' e continuare in questo breve test che vogliamo fare questa mattina. C'è un'affermazione molto forte che l'Apostolo Paolo ancora ci vuole dare questa mattina, e cioè un cambiamento progressivo, comportamentale, che in qualche modo ci faccia passare dal condizionamento del nostro essere estranei alla vita di Dio, di un'intelligenza ottenebrata, cioè che non capisce, che non discerne, di un'ignoranza non nel senso culturale, ma nel non sapere che Dio ci ha dato le risorse, e soprattutto di un indurimento del cuore, cioè quell'atteggiamento che tante volte, pur passando attraverso lezioni di sofferenza, attraverso lezioni di vita, non riesce a comprendere e non riesce ad aprirsi a Dio. Dio vuole che queste cose siano diverse dentro di noi. E potremmo leggere subito il contrario di questo, quindi un'intelligenza, qual è il contrario di ottenebrata? Un'intelligenza illuminata, un'intelligenza finalmente che non si eleva e dice io sono Dio, io capisco, ma un'intelligenza che venga subordinata al nostro spirito. Io mi rendo conto nella mia vita di aver avuto un'intelligenza ottenebrata e più riuscivo a ragionare e più mi ottenebravo, più cercavo di capire, più cercavo di costruirmi io il mio Dio, più diventavo realmente un cieco che tra l'altro guidava altri ciechi e poi tutti cadevano nella fossa. Un'intelligenza quindi illuminata. Qual è il contrario di estranei alla vita di Dio? Familiari, partecipi, intimi, capaci di cogliere, di scoprire la vita di Dio. Il contrario dell'ignoranza, certamente la sapienza, ma nel senso spirituale, e qual è il contrario dell'indurimento del cuore? È la sensibilità, è l'apertura, è la disponibilità a mettersi in discussione, la capacità di imparare l'obbedienza dalle cose che si soffrono. Perché devo dire che spesso da quello che soffriamo noi impariamo ancora di più la rabbia, la ribellione, la protesta, lo sciopero, che poi non solo è verso gli altri, magari sorgente dei nostri mali, apparente, ma poi si va a rivolgere contro Dio, perché sotto sotto dice: perché tu hai permesso che mi succedesse questo? Perché proprio a me? E quindi quella lezione, quella sofferenza che potrebbe essere preludio della crisi da una parte, ma dalla scoperta di nuovi equilibri dall'altra, diventa invece un motivo di indurirci, di barricarci e di pensare che persino Dio ce l'ha con noi. E questo tante volte veramente ci porta a non crescere, ci porta a vivere un cristianesimo statico, ma che non ci porta verso la gioia della santità, perché quello che Dio è convinto che noi impariamo è che nella santità c'è gioia. Noi siamo abituati a un concetto di santità dove, se non ci fosse Dio quanto mi potrei divertire, se non ci fosse Dio... Concetto di coerenza semplicemente, di etica, di morale, ma non di vita nuova, di vita di chi ama, di vita di chi ha una gioia profonda, di vita di chi ha una pazienza soprannaturale. Questa è la santità che veramente ci può riempire, può colmare tutti i nostri vuoti. E ancora parlando al verso 19, l'Apostolo Paolo, parlando dei pagani, degli increduli, di quelli che non possono attingere alle risorse di Dio, dice che avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Questa un po' è la piccola sintesi, la descrizione della depravazione che affligge l'essere umano e che potrebbe affliggere pure noi se non scopriamo la vita di Dio e se siamo semplicemente dei religiosi che dicono alleluia, gloria a Dio, ma non traggono energia dalla presenza di Dio, piano piano cercheremo gratificazioni, prima più legittime, poi un po' meno legittime, e vedremo che più cerchiamo di soddisfarci, più avidità avremo. Qualcuno diceva che l'amore del mondo è come bere acqua salata. Non vi conviene fare l'esperimento, perché più bevete, più sete avrete e più poi sarete pronti a morire, perché si scompone tutto l'equilibrio elettrolitico del corpo e alla fine, continuando a bere acqua salata, alla fine la conseguenza sarà la morte. Quindi non siate, è quello che questa mattina lo Spirito Santo attraverso la Scrittura ci dice. Non siate come i pagani, nel senso voi avete delle risorse nuove, non avete bisogno di comportarvi come pagani che vivono, si gratificano, si nutrono semplicemente della vanità dei loro pensieri. Perché certamente, non avendo niente di mangiare, niente da mangiare di profondo, di forte, devono attingere a tutte le sorgenti più o meno legittime e cercare di nutrirsi di tutte le stupidaggini che il sistema in cui viviamo ci propina. Attenzione, un po' di stupidaggine fa anche bene, che ci sono quelli troppo seri, ma un po'. È lo stesso del sale, un po' di sale fa bene, ma se voi fate al contrario, mettete solo sale e poi lo condite con un po' di pasta, io credo che questo sarà molto negativo per la vostra vita. E allora bisogna assolutamente scoprire queste risorse di Dio che ci permettono un cambiamento comportamentale. E al verso 20 è un po' il centro della riflessione di questa mattina. Ma voi, dice l'Apostolo Paolo, e in questo momento si sta rivolgendo a te, a me, non solamente a voi, anche a me, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Come dire, l'Apostolo Paolo un attimo ci vuole scuotere questa mattina, ma forse avete imparato a conoscere Cristo nel senso che alla fine vi prendete semplicemente la salvezza, questo dono meraviglioso, questo amore incondizionato, questa cosa veramente bellissima che farà sempre che Dio è dalla vostra parte, però senza capire quale opera Dio vuole fare nella vostra vita, senza farlo diventare Signore, lasciandolo solamente Salvatore. Se Dio ci ha salvati è perché vuole guidarci in un processo che è per il nostro bene, che è per la nostra vera libertà. Ma voi, questa mattina ci dice lo Spirito Santo, non è così che avete imparato a conoscere Cristo, verso 21, seppure gli avete dato ascolto, in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Come a dire, sia che gli abbiate dato ascolto, sia che abbiate cominciato a leggere la Sua parola, sia che siete stati cominciati a istruire, qualcuno vi ha cominciato a dare degli elementi, qualcuno vi ha cominciato a dare degli insegnamenti, mi sembra, dice l'Apostolo Paolo, che questi insegnamenti non vi debbono incitare a peggiorare, anche se sicuramente porteranno fuori i pezzi che non vanno nella vostra vita, porteranno fuori le amarezze, porteranno fuori quella rabbia, quella intolleranza forse che non pensavi di avere verso tuo padre, verso tua madre. Dicevi, ah, io amo tanto mio padre, amo tanto mia madre. Poi invece lo Spirito Santo ti fa vedere che non è così. Ma quando Dio ti fa vedere che non è così, cosa fai? Allora dice, allora dovrò odiare tutta la vita i miei genitori? O chi? O chiunque? Alla fine scopriamo che ci ha ferito o qualunque cosa che ci porta lontano dall'amore? Sicuramente no. Non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppur gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. C'è un lavoro che lo Spirito Santo sta facendo attraverso direttamente il contatto che hai con Lui. Questa mattina abbiamo avuto contatto con Lui e Lui ci ha cercato di trasmettere qualcosa attraverso il contatto che hai con la parola di Dio. C'è un lavoro attraverso il contatto che hai con i tuoi animatori di cellula, attraverso il contatto che hai con i tuoi leader, con i tuoi responsabili. C'è Dio che vuole insegnarci, vuole farci scoprire qualcosa di meraviglioso. Vuole farci crescere, vuole liberarci da certi schemi, da certi modelli che ci portiamo, dalla logica perversa del sistema in cui viviamo. E tutto questo, guardate cosa dice la Scrittura, ma voi non è così che avete imparato, ma avete imparato attraverso questi mezzi di cui abbiamo appena parlato, avete imparato, possiamo anche cambiare la parola, possiamo dire state imparando. Certe cose le avete imparate già, certe cose le state imparando, alcune altre cose le imparerete, c'è un processo, non c'è mai un arrivo. Mi dispiace per voi, ma non è come il corso di università che alla fine fai il quarto anno, quinto anno, alla fine ti laurei, ho finito il corso. No, il corso a cui vi siete iscritti, il corso dell'amore di Dio, è un corso vita natural durante, non finirà mai. Cosa avete imparato? Cosa abbiamo imparato? Cosa stiamo imparando rispetto alla nostra condotta di prima, rispetto all'agire solamente istintualmente, rispetto a mandare a quel paese, rispetto a lamentarsi, a protestare, a esprimere l'aggressività che può essere una fase di passaggio, come la stessa scrittura poi ci dirà dopo. Cosa avete imparato? Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, dice la scrittura. E la domanda che io ti faccio, mi faccio questa mattina è: stiamo imparando a fare questo? Stiamo imparando ad identificare gli abiti sporchi, gli abiti negativi che ci portiamo, siano essi amarezza, risentimento, incredulità, impurità? Stiamo imparando a identificarli per spogliarcene o stiamo imparando a identificarli per dire: questa è la mia vita, sono fatto così, non ci posso fare niente? Questa è una prima domanda che questa mattina il Signore ci vuole fare, perché scoprire gli habitus sporchi, sbagliati, scoprire i frutti della carne, gelosie, contese, invidie, sette, eccetera, eccetera, è un primo passo nel cambiamento che Dio si aspetta nella nostra vita, ma è un passo che poi ci vuole portare a rifiutare questi abiti, a credere che è molto meglio essere vestiti di abiti di pazienza, di dolcezza, di amore, di purezza. Abbiamo bisogno di credere che questi vestiti, che vanno messi al posto dei vestiti che non vanno, sono il meglio per noi. Stiamo imparando, questa mattina l'Apostolo Paolo ci chiede, a identificare queste cose che non vanno, e credo che proprio per il tipo di approccio che abbiamo noi come comunità, questo avviene velocemente, nel senso che non essendoci un clima di guai a te, un clima di attento se, e allora vengono fuori più facilmente tutte le schifezze che abbiamo accumulato, perché ci sentiamo amati, ci sentiamo accolti, ed è vero, Dio ci accoglie così, però Dio ci accoglie così perché ha un progetto di cambiamento, non è che ci accoglie così perché sa che per noi è il meglio essere così. Lui ci accoglie e ci ama a prescindere di quanta pipì ci faremo addosso da bambini e forse anche da grandi, se non assumeremo il controllo degli sfinteri. Però il problema sarà nostro se poi da grandi ancora dobbiamo camminare col pannolone o col pannolone. Sarà un problema nostro, e Dio in realtà, continuando ad amarci, avrà qualcosa da dirci, perché desidera il bene per noi. Quindi avete imparato a spogliarvi dell'uomo che si corrompe, si distrugge seguendo queste passioni che sembrano forti, sembrano motivanti, sembra che ci porteranno chissà dove, il mito del vero amore, il mito di non so che cosa, o il vedo nudo. C'era un film ai miei tempi, vedete che sono un po' vecchio, forse era Manfredi. Il fatto di essere attirati dalla libido continuamente, che forse è la forza più grande, come Freud disse, l'attrazione sessuale o il senso del dominio degli altri, il controllo, tutte queste cose alla fine ci fanno male. Ecco perché Dio vuole liberarcene, ecco perché Dio vuole che ci spogliamo e ad essere rinnovati, e questo è il progetto di Dio nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi è un processo molto semplice secondo l'idea di Dio, molto complicato secondo i nostri modi di pensare. È un processo in cui identifichiamo gli habitus che non vanno, per un tempo siamo costretti a portarli, ma poi c'è un processo per cui Dio ti vuole fare rivedere il tipo di moda che stai usando, il tipo di abito che stai usando. A te sembra il migliore, ma non è così. Dio ti vuole convincere, ti vuole fare capire che hai bisogno di liberartene E questo attraverso il rinnovamento, l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo che ti mostrerà gli abiti nuovi e ti chiederà fede per rivestire questi abiti nuovi, per farli tuoi. Se no è come qualcuno che ha un guardaroba bellissimo, lo guarda là messo nell'armadio, abiti veramente sontuosi così, però no, non ne indossa uno. Li guarda là, dice: com'è bello quell'abito di pazienza, bellissimo, sarebbe bellissimo se lo potessi fare mio. Ma Dio ti sta dicendo: è tuo, se ci credi lo puoi progressivamente rivestire, lo puoi fare tuo quest'abito se solo credi, se solo ti ravvedi dell'impazienza, ti ravvedi dell'intolleranza, ti ravvedi della protesta che c'è in te contro tutto e tutti e cominci a capire l'importanza di rivestire un abito nuovo. Dio non te lo metterà per forza, te lo proporrà. Ecco perché hai bisogno di credere per rivestirlo. E quindi per concludere, perché questa riflessione di questa mattina non è trascendentale, è molto semplice, è molto semplice. Per cui se sta avvenendo questo processo nella tua vita in cui ti spogli di qualcosa che non va, capisci qualcosa che non va, per esempio dici: ah, io non dovrei rispondere così a mio marito, ah, io non dovrei, è bello già riconoscerlo, ma è ancora più bello quando riuscirai a realizzarlo. Ah, io non dovrei deprimermi così tanto come faccio. È bello riconoscerlo che non è bene vivere nella depressione, però ancora più bello sarà quando riuscirai a vivere la gioia. È bello quando ti accorgi che gli altri ti feriscono, ne sei consapevole, non dici: no, no, io non mi sono fatto niente, no, non è successo niente, non ti preoccupare, poi ti viene l'ulcere, la gastrite, la colite, non è successo niente. È bello quando ti accorgi del risentimento, della rabbia, delle ferite, ma è ancora più bello quando ne vieni liberato. È questo che Dio questa mattina vuole farci comprendere, la bellezza non solo di vedere gli abiti che non vanno, non solo di capire che Lui ci ama anche se abbiamo gli abiti sporchi, ma Lui vuole che rivestiamo, che prendiamo questi abiti nuovi. E come risultato di questo, allora, ci sono gli altri versi. Quali sono? Ci alziamo in piedi perché li leggerò semplicemente, perché sono così chiari che non hanno bisogno di commento. Perciò, dice la scrittura, come a dire, se avete compreso un attimo questa situazione, perciò, allora, se vi rendete conto di questo, se capite l'importanza di questo processo di rivestimento, e là elenca qualche cosa che velocemente leggeremo, perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Perché siamo membra gli uni degli altri, impariamo a non nasconderci. Adiratevi e non peccate. Vedete, già la scrittura vi dà un incoraggiamento, come a dire: l'aggressività va bene, però attenzione, non lasciate che il sole tramonti sopra la vostra ira. Come a dire, imparate a non rimuginare su quello che vi è successo, a dire: oh, ma proprio a me, ma perché qua là, per là. E non fate posto al diavolo. Chi rubava, non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché arricchisca semplicemente, no, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Anche in questo il lavoro è importantissimo, è basilare. Dio ci chiede realmente di non stare a escogitare dei sistemi di sopravvivenza e magari di chiamarli che stiamo sopravvivendo per fede, ma ci chiama a lavorare, ci chiama ad essere responsabili delle nostre famiglie, ma ci chiama anche a lavorare per poter fare parte agli altri, per poter sostenere quelli che sono nel bisogno. Verso 29 è difficilissimo. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi, che costruisca secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E ancora, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sapete, lo Spirito Santo è un gentleman, e Dio non è qualcuno che vuole prendere il controllo, come la paura fa nella nostra vita. Lui è un gentleman. Se tu gli dici stai zitto Spirito Santo, stai zitto Dio, lui sta zitto, nel senso che non lo senti, lui continua a parlare. Non contristate. Quante volte veramente spegniamo lo spirito, quante volte perdiamo la comunione senza accorgercene, o forse accorgendocene e non valorizzando che è molto meglio rimanere in comunione con Dio piuttosto che darsi al risentimento, all'amarezza, alla critica, al giudizio degli altri, alla protesta sterile. Via da voi, penultimo verso, ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Quante volte abbiamo un suggeritore che ci dice le parole più cattive per offendere la persona che abbiamo accanto a noi? E quante volte non ci poniamo problemi nell'ascoltarlo? Anche lì, avvicinandoci a Dio, c'è una trasformazione. Ma c'è una trasformazione non perché uno dice non devo dire parolacce, ma perché comincia a comprendere che possiamo reagire diversamente agli stimoli negativi, possiamo imparare realmente ad avere pazienza, possiamo imparare a benedire chi ci perseguita, chi ci fa del male, e questo ci farà un sacco di bene secondo Dio, soprattutto se lo facciamo con la sua risorsa. Ultimo verso, siate invece di tutto questo benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vi piace sapere che c'è un perdono eterno per la vostra vita, passato, presente e futuro? Dio vi ha perdonato in assoluto, ha pagato il vostro debito. Ma proprio per questo si aspetta che impariamo a perdonare. Se abbiamo di che dolerci, e abbiamo di che dolerci, solamente una persona che se ne sta solo in un'isola deserta forse non ha di che dolersi degli altri, ma anche lì potrebbe fantasticare e avercela con tutti lo stesso, anche vivendo da solo. Abbiamo di che dolerci, ma il miracolo è che possiamo perdonarci gli uni gli altri. E chiudiamo questa mattina almeno esprimendo, ecco, guardate, fate un test nella vostra vita, abbiamo letto qualche cosa, verificate, ecco, se state imparando, se state desiderando di imparare queste cose nuove, perché queste ci produrranno gioia, libertà. Non sono gli scemi che si mettono questi vestiti, non sono quelli fuori moda che decidono di avere questi habitus nuovi, sono i cristiani, sono i seguaci di Cristo, sono quelli che vogliono camminare come Lui ha camminato in questa terra. E io so che tu sei uno di questi, e allora andiamo avanti, continuiamo ad imparare, continuiamo a spogliare cose che non vanno, eliminiamole, leviamole con la forza che Dio ci dà, in maniera progressiva, ma andiamo avanti. E io voglio pregare che questo sia veramente qualcosa che ci prenda sempre di più e faccia crescere la santità, l'amore, la benedizione, la misericordia, la compassione gli uni per gli altri. E voglio pregare in questo momento. Signore, grazie perché Tu ci hai dato una nuova giustizia. Grazie perché non dobbiamo meritare più, ma grazie che la salvezza è stata un dono per la nostra vita. Grazie perché al di là di tutti gli errori che facciamo e faremo, Tu hai deciso di salvarci attraverso il sacrificio di Gesù, hai deciso di perdonarci, hai deciso realmente di farci sedere nei luoghi celesti, hai deciso realmente un destino di gloria eterna per ognuno di noi. Ma questa mattina vogliamo anche comprendere il progetto di rinnovamento, di cambiamento che Tu ti aspetti, che Ti aspetti per ognuno di noi. Ma perché? Perché possiamo avere paura di Te? No, Tu ci amerai sempre, ma perché possiamo comprendere che imparare ad essere come Cristo, imparare a vivere i frutti dello Spirito è il meglio per la nostra vita e per la vita di quelli che sono intorno a noi. Io ti chiedo questa mattina che possiamo volontariamente decidere di imparare, di continuare a imparare queste cose per essere santi come Tu sei santo, Signore. Grazie, Padre. Grazie per questo proponimento che c'è nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, questo proponimento di spogliarsi, rinnovarsi e rivestirsi di Te nel nome di Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Trasmettetevi veramente un gesto di amore, di benedizione gli uni gli altri nel nome di Cristo. Amen. Buona domenica.